palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti, eccoci qui di nuovo, siamo tornati con Palla in Tribuna, la prima puntata di una settimana che ci vedrà accompagnare il Parma verso la partita che poi è in programma lunedì prossimo contro il Verona, però pian pianino insomma il tema nazionale passerà in secondo piano e si prenderà la ribalta il tema campionato. Allora, la novità dell'ultima ora è stata comunicata dal Parma Calcio poco fa, pochi minuti fa esattamente, alle 13.38, con un messaggio. Il Parma Calcio comunica che Valentin Mihail ha riportato un problema muscolare alla coscia destra nell'ultima seduta di allenamento. Il calciatore sosterrà gli esami strumentali nelle prossime ore. Quindi Mihail ancora fuori, è il terzo infortunio muscolare nel giro di poco tempo, verrebbe da dire nel giro di due mesi, e si ferma di nuovo. A questo punto insomma si fa anche fatica ad attendere un ritorno, anche se ci sono 9 partite da giocare, sono 4 in casa, 5 fuori, insomma momentaccio per il giocatore rumeno. A proposito di compagni di nazionale, domani Mann gioca contro San Marino, chissà che non sia la partita buona per sbloccarsi. Non segna con il Parma, quando giocherà a Verona saranno 4 mesi, con la nazionale un po' meno perché segnò a metà dicembre, però insomma è una partita che potrebbe aiutarlo a ritrovare il sorriso dopo settimane molto molto complesse. C'è un'informazione per i tifosi, perché c'è l'informazione per la vendita dei biglietti della partita di lunedì a Verona al Bentegodi. Ve lo ricordo, si gioca alle 18.30, i biglietti sono nei punti vendita Ticket One, insomma credo che ce ne sia una dotazione discreta, non è comodissimo ovviamente per chi lavora lunedì pomeriggio alle 18.30, però tant'è, quello è quindi l'appuntamento per i tifosi del Parma. Di fatto la partita che segna il ritorno al campionato, e per i crociati diciamo si può dividere queste 9 partite in 2 blocchi. Ci sono 3 scontri salvezza, io includo naturalmente anche il Como come scontro salvezza, e poi 6 partite più complesse, di cui 3 con le prime 3 del campionato, l'Atalanta, l'Inter e il Napoli, e poi ci sono tutte le altre che sono in gioco ancora per la Champions, ovvero il Lazio, la Juventus e la Fiorentina. Poi vediamo, sviluppandosi il campionato, come e cosa troveranno i crociati, ma strada facendo. Allora, qui c'è Luigi Zeta che ci scrive, fatelo al 333-9200-170. Chi c'era ieri sera sulla panchina dell'Italia? Kivu, sempre Forza Parma. Luigi, me la devi spiegare un po', se è in ottica, sicuramente ironica, ma più per il primo tempo o per il secondo. Stiamo a vedere. Intanto vi chiedo, in vista delle prossime, allora, il Parma nel giro di un mese affronta nell'ordine il Verona, poi c'è l'Inter, e poi ci sono, sapete, nel lunedì di Pasqua c'è la Juventus, prima ci sarà la Fiorentina e poi c'è la Lazio. Vi chiedo dove potrebbe stare la sorpresa, diciamo così, delle prossime partite, mettendo anche ovviamente la prossima, Verona. Quanto siete fiduciosi per questa prossima gara del Parma? Intanto abbiamo il nostro primo ospite, che è Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora, stavamo guardando notizie di oggi, la notizia più fresca è il nuovo infortunio per Mihail, mentre si cerca di capire come sta Sommi verso la partita di Verona. Si spera che Hernani e Bernabé stiano meglio, e intanto insomma per il calciatore rumeno veramente un'altra annata, 0 gol, qualche lampo, qualche giocata, ma un'altra annata negativa insomma.
Sì, da una parte dispiace, perché comunque è un giocatore che non ha mai fatto mancare il suo contributo, soprattutto dal punto di vista dell'impiego, cioè della corsa, della disponibilità, sì, a coprire, a fare quasi l'esatto opposto del suo connazionale. Però appunto per motivi diversi quest'annata è stato finora un mezzo disastro per tutti e due. Mann tutto sommato ha iniziato bene, 4 gol li ha fatti. Mihail si è fermato a qualche palo, forse a Mihail finora è andata ancora meno bene che a Mann. sicuramente per entrambi comunque non una stagione positiva finora. La speranza a questo punto è che il Parma si salvi, indipendentemente dalla speranza è che questi ragazzi riescano a dare il loro contributo. Chi potrà lo darà, ma da mai come adesso bisogna ragionare di squadra, di gruppo, non pensare tanto al singolo.
A livello di soluzioni, anche se Chivu non lo ha mai avuto a disposizione, diciamo che nella rosa degli esterni c'è un deficit di giocatori di piede destro, nel senso che ci sono molti mancini e Mihail era uno dei pochi che poteva, insomma, far valere il discorso col piede destro.
Sì, a parte il fatto che Compagna giocava sempre a sinistra, quindi sì. anche lui poi in realtà doveva convergere al centro per poter giocare sul suo piede forte, cosa che peraltro aveva sempre fatto, ogni tanto cercando il tiro a giro che più delle volte finiva oltre la curva, ma che qualche volta andava anche a sbattere col palo, sul palo, anche in una delle sue ultime uscite. E, è vero, non c'è più Mihaila, praticamente i destri sono quasi in via di estinzione, gli esterni di piede destro, però considerando appunto che giocava quasi sempre a sinistra, da questo punto di vista non è che cambia molto il fatto che non ci sia lui, ecco. Non so se poi sarebbe stato impiegato a destra in caso fosse stato sano.
Qualche cross per quelli davanti, insomma.
Sì, che poi i cross di Mihaila, voglio dire, non erano particolarmente, insomma, forse aveva battuto lui il calcio d'angolo del gol di Valenti col Monza, forse, però vado indietro di tanto tanto tempo e mi sembra che fosse stato lui.
Allora, ti scrive Lorenzo, che scrive: storicamente il Parma non fa benissimo dopo le soste. Pensate che la pausa possa aver fatto bene, considerando anche il tentativo di recupero degli infortunati? Sì, c'è questo dato che dopo le soste il Parma non ha grandi risultati, però diciamo, prova, insomma, dammi una mano a valutare queste variabili.
Ogni motivo è buono per far sì che il Parma non debba andare incontro al risultato positivo, perché soffre le partite contro soffre gli scontri diretti, sì. Soffre l'ultima partita prima della sosta, soffre la prima partita dopo la sosta, e insomma, vediamo di darci una regolata, perché se è vero che soffre le partite dopo la sosta, hai un'esperienza pregressa che dovrebbe far sì che questo problema, che a questo problema venga posto rimedio, no? Per cui mi aspetto che il Parma faccia bene dopo la sosta, perché ha imparato da quando faceva male dopo la sosta. Voglio dire, bisogna ragionare così, perché sennò poi soffre le squadre chiuse, soffre le squadre aperte, e soffre qua e soffre là, perde sempre, pareggia ogni tanto, e ogni volta c'è una scusa diversa. Quindi il Parma bisogna che non soffra dopo la sosta in questa partita, c'è poco da fare. Non può essere accettato come alibi né che sbaglia approccio né che soffre le partite dopo la sosta.
Allora, ci chiedeva per il recupero infortunati anche, vabbè, il dato di Mihaila non dice che questa sosta non ha portato
Mihaila,
bene.
Mihaila sicuramente non ci sarà, penso, almeno per un paio di partite, forse anche di più.
Anche di più.
Per quello che riguarda Somm, non lo so, bisogna calcolare che lui praticamente è partito, è stato rispedito subito indietro dal raduno della nazionale svizzera, e quindi non so esattamente quali possono essere le sue condizioni. Sarebbe ben strano che comunque non giudicato idoneo, abile per le partite infrasettimanali che si giocano in questi giorni della nazionale, poi dopo possa essere utilizzato dal Parma lunedì prossimo. Non lo so, francamente. Ovviamente spero di sì, perché anche se a centrocampo la coperta è sempre corta. Beh, tu hai parlato di Hernani, ma se non ricordo male dovrebbe essere squalificato la Verona.
Sì. Però e almeno quindi, diciamo che mettono sia lui che Bernabé delle settimane di allenamento normale nelle gambe, che male non fa.
No, anzi, soprattutto la sosta fa bene a tutti e a tutte le squadre. Il Parma questa volta ha avuto il, tra virgolette, vantaggio di averne dati molto pochi alle varie nazionali, perché fondamentalmente Suzuki,
sì,
e Leoni sta giocando, e Mann, e poi penso di poterci fermare qua.
Ballo che è andato con l'Ungheria, ma non ha giocato neanche un minuto.
Esatto, quindi voglio dire, Leoni credo che abbia giocato una partita su due, quindi tutto sommato altre volte invece tornavano molto più provati, diciamo così, e stavano via in tanti. Quindi sicuramente per Chivu, che è ancora comunque da considerare un allenatore nuovo, questa sosta è un bel toccasana, e quindi mi aspetto veramente che sia servito a chi ancora deve inserirsi, e questo vale per i Lovic, vale per gli Ondrejka, sì, ma sia servito soprattutto anche a mettere benzina nel serbatoio per invece i giocatori che finora sono mancati tanto, primo tra tutti proprio Bernabé, che insomma speriamo veramente, ecco, in questo caso sì, bisogna sperare che almeno per le prossime 9 partite insomma il debito con la sfortuna l'abbia pagato.
Ah sì. Allora, un po' di messaggi che arrivano. Roberto: se non arriviamo come minimo con 4 punti di vantaggio nelle ultime 2 partite siamo giù. Vedere il calendario ci scrivono che contro il Monza il corner lo ha battuto Hernani. In realtà io negli assist avevo segnato, confermo, il gol di Lautaro Valenti contro il Monza in casa battuto da Mihaila, ecco, questo...
Secondo me era Mihaila, però mentre Hernani ha battuto il corner del gol di Pellegrino contro il Torino, però...
Ecco. Sì, mi sono d'accordo, io sto guardando poi su... Insomma, sto dando un riscontro, l'angolo contro il Monza l'ha battuto Mihaila.
L'abbiamo battuto Mihaila, mi conforti, perché io vado di memoria visiva, neanche, perché ormai da casa non ho più archivi, non ho più filmati, vado solo di memoria visiva, quindi è facile che prenda degli abbagli.
Allora, questo invece è Ampo 60, spero che l'anno prossimo l'unico romeno in forza al Parma sia Chivu, vorrebbe dire che saremo ancora in Serie A e che il mercato a rifondazione inizierebbe bene. E qui insomma torniamo sul solito tema, io dico che insomma poi dopo, al di là di ogni discorso, è il dispiacere anche di dover giudicare un giocatore che subisce così tanti infortuni. È chiaro che anche che questo scenario diventa complesso, cosa ne dici? Nel senso che Mihaila, se si ferma ancora, è un giocatore che non aveva mercato quest'estate e che l'anno prossimo, avendo anche un rinnovo che ha allungato la durata del contratto, avrai ancora in rosa, insomma, a meno che tu non svenda a praticamente zero, ecco.
Sì, io ripeto quello che ho detto prima, in questo periodo conta il Parma, e quindi soffermarsi sul singolo giocatore sia nel bene che nel male, ok, uno può dire speriamo che Bernabé stia bene, uno può dire ok, io spero che Mann faccia molta panchina, o si possono dire tutte queste cose, però si pensa soprattutto alla squadra. Se la squadra si salva con i gol di Mann siamo tutti contenti, per cui voglio dire, dopo, come si suol dire, si tirano le righe. Io sono tra i primi a dire che i due rumeni hanno fatto il loro tempo qua, voglio dire, qualunque sia la loro valutazione economica, secondo me appunto sarebbe ora di salutarci. Però per adesso prima ci sono queste 9 partite e il campionato e la categoria da conservare, no? Come amano dire gli addetti ai lavori, quindi ci soffermiamo su questo. Poi dopo, se Mihaila che rientri o no non sia facile venderlo, questo è un problema di Cherubini quest'estate.
Allora, altro messaggio, questo è Luigi R che insomma ti dà anche un assist per una valutazione a livello di calendario. Io non scelgo da una squadra o l'altra, spero solo che qualche punto qua e là lo riusciamo a raggranellare tanto da salvarci. Forza Parma, saluti Luigi R. Effettivamente adesso il Parma deve cercare di portare a casa dei punti ovunque, anche se insomma la parità con l'Empoli tra tutte diventa una partita importantissima, stando così le cose, poi dopo vedere il resto.
Allora, storicamente le ultime partite, le ultime giornate, qualche risultato assolutamente impensabile, impronosticabile lo danno.
Sì.
Che poi riguardi squadre che lottano per la salvezza, squadre che lottano per vincere il campionato, squadre che lottano per un posto in conference, quindi stiamo parlando di centro classifica, ogni anno basta andare a vedere, certe partite ce le ricordiamo, certe sono passate alla storia, in fondo al campionato qualche partita con dei risultati assolutamente impronosticabili c'è sempre. Quindi io aspetterei a dire che il Parma non farà punti col Napoli, con l'Atalanta. È chiaro che sic tantibus rebus, spero che molti sappiano il latino, le possibilità di far punti contro queste squadre è quasi pari allo zero. Però, come ripeto, non si può mai dire. Per cui, siccome questi risultati poi, queste partite con risultato impronosticabile possono non riguardare il Parma, ma le sue avversarie, pensi calendario difficile perché il Lecce deve giocare la tal partita, poi magari il Lecce la vince, c'è un'unica cosa da fare: rimanere sopra il terzo ultimo posto.
Ah, sì.
Più punti fai, cioè devi essere padrone del tuo destino. È chiaro che non si può pretendere che il Parma batta il Verona, batta l'Inter, batta la Fiorentina, Firenze, però se non ti fai prendere da quelle dietro, puoi anche assorbire una vittoria a sorpresa dell'Empoli o del Lecce o dello stesso Venezia, che non è ancora tagliato fuori.
Guarda, giuro che era la domanda che ti stavo. Per te il Venezia non è tagliato fuori, anche secondo me.
Il Venezia non è tagliato fuori. Il Venezia, per fortuna, già aveva dei problemi offensivi con Poyampalo, per fortuna che lo hanno venduto, e ne hanno ancora di più, perché Orestagno è molto bravo ma non segna. Il centravanti polacco, ceco, che hanno preso, per adesso non segna, quindi loro paradossalmente hanno veramente un problema di
si sono indeboliti, cioè,
se non tira Nicolussi Caviglia da lontano Venezia non fa mai gol. Però come gioco, come spirito di squadra sono ancora dentro.
Guarda, io aggiungerei, ma allora faccio mea culpa perché io l'avevo già dato giù e invece secondo me...
Ma anch'io l'avevo
così.
Già dato giù, però...
Però dai, devo aggiungere anche che per me il Venezia ha un calendario che, non dico che sia facile, però gli può riaprire la prospettiva, perché tolto, a parte che il Bologna in casa... Abbiamo visto che come fa bene contro le grandi, Bologna può anche improvvisamente frenare contro le matricole, ecco, diciamo così. Ma poi andrà a Lecce, avrà in casa il Monza, andrà a Empoli. Cioè è una squadra che se fa punti in quelle tre partite lì, ti torna in corsa, sull'Empoli sicuramente, però ti torna in corsa, ecco, quello sì, sì, poi con tutte le variabili del caso.
Siccome noi l'abbiamo già incontrata due volte e siamo in vantaggio perché è una vittoria, un pareggio, a noi... fa solo che piacere se il Venezia porta via punti a Lecce e all'Empoli. È chiaro che noi, ripeto, non dobbiamo ritornare tra le ultime tre, perché
sì,
se stai tra le ultime tre a gennaio fai ancora in tempo a tirarti su. Se sei nelle ultime tre a aprile fai veramente molta fatica a tirarti su, anche perché poi magari conti sulla vittoria della tal partita e sulla contemporanea sconfitta dell'altra squadra che magari gioca con l'Inter o con il Napoli, e poi magari quella squadra ti va a vincere e tu magari hai fatto il tuo e resti sotto perché quella squadra ha fatto tre punti impensabili.
Sì, sì, sì,
come
sì,
quelli
sì.
Del Verona a Udine. Cioè, mai come in questa fase di campionato devi essere tu padrone del tuo destino. Quindi vincere a Verona per ovviamente farsi benedetti tre punti in uno scontro diretto, ma non devi più farti risucchiare sotto la linea di galleggiamento.
Allora, qui ci scrive Lorenzo: sono curioso di vedere il Monza quale approccio avrà contro il Cagliari. Contro il Parma era la partita della vita da vincere. E ora, allora, ne approfitto così ti leggo il quadro delle partite. C'è, come detto, allora sabato c'è Venezia-Bologna, il Parma gioca dopo tutte le dirette avversarie. Venezia-Bologna il sabato, alla stessa ora c'è Como-Empoli. C'è Juve-Genoa alle 18, ma il Genoa insomma si è chiamato bene fuori. Lecce-Roma il sabato alle 20:45 e domenica alle 12:30 Cagliari-Monza, Fiorentina-Atalanta alle 15, Inter-Udinese alle 18, Napoli-Milan alle 20:45, Verona-Parma alle 18 lunedì e poi dopo c'è Lazio-Torino. E molti, gli sguardi vanno sicuramente, come scriveva Lorenzo l'ascoltatore, a Cagliari-Monza, soprattutto in ottica Cagliari, perché Monza lo stiamo dando per retrocesso, e poi attenzione a quel Como-Empoli, perché il Como può chiamarsi fuori forse definitivamente dalla corsa salvezza e l'Empoli potrebbe trovare la partita perfetta per lui, perché si dovrà difendere, provare a ripartire. Se l'Empoli perde anche questa, insomma, la sua corsa salvezza inizia a perdere credibilità. Cosa dici?
Ma se l'Empoli dovesse perdere anche questa, francamente,
me salta anche da Versa, cioè.
Sì, no, beh, ma sarebbero anche veramente tante le sconfitte consecutive. Però da una parte, se per caso i risultati dovessero essere tutti più o meno, tra virgolette, favorevoli al Parma, non vorrei che poi passasse l'idea che tutto sommato anche un punticino, no, potrebbe, sì. se perdesse sì. il Lecce, perdesse l'Empoli, potresti anche pensare, se Cagliari difficilmente perderà in casa col Monza, però se perdessero Lecce e Empoli, potresti anche, si potrebbe anche fare il ragionamento, beh, tutto sommato un punto meglio di zero. Mentre invece, secondo me, questa deve essere finalmente la partita che, quant'è che lo diciamo, questa bisogna non è andata in porto neanche quella di Monza, cavoli, francamente uno pensa, beh, allora non vinceranno mai più. Però Chivu si è presentato con una vittoria contro il Bologna, che adesso come adesso è una squadra da prendere con le molle, perché ha dato 5 gol alla Lazio. Insomma, francamente io vorrei vedere finalmente vorrei vedere delle partite di calcio tirate, giocate, combattute, possibilmente vinte, però senza regalare dei tempi, senza svegliarsi dopo che hai preso il gol. Cioè, sono un po' stufo di queste partite io, e vorrei vedere un Parma più vivo da questo punto di vista. Poi dopo, se finisce 3-3 e le altre hanno perso, mi va bene anche il 3-3.
Sì.
Cioè, parliamone, però dire, sì. Ma vorrei vedere una squadra accesa, viva, sì, sì, e sì. Non spenta, o comunque, come anche purtroppo abbiamo visto, pensiamo al primo tempo col Monza, francamente se ne poteva fare a meno di quel primo tempo lì.
Sì, assolutamente. O no? assolutamente. Francesco, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ciao. Allora, prima di fermarci qualche istante, messaggi. Allora, questo non è firmato, ma mi aspetto cattive notizie da Como. Se da Versa impacchettasse Fabregas come ha fatto spesso con De Zerbi. Sì, insomma, dicevo che secondo me è una partita per l'Empoli che potrebbe essere più facile di altre, perché il Como gioca tanto, non bada tanto a difendersi, e per insomma le squadre di D'Aversa potrebbe essere un copione più facile da leggere. Poi dopo, insomma, il Como ha anche le qualità, se smette di mangiarsi tutti i gol che si è mangiato come a Milano col Milan, ha le qualità per emergere rispetto alle concorrenti, se no continuerà a star lì, potrebbe essere. Allora, Marco, ho sentito del nuovo infortunio in casa Parma, sarà un caso che lo scorso anno con il Parma primo in classifica non aveva praticamente mai infortunati, mentre quest'anno le squadre in fondo, vedi Empoli, Monza e Parma, sono piene di infortunati. Secondo me non è un caso, ma dopo sai cosa facciamo? Ne parliamo con Vincenzo Pincolini di questo aspetto, che si collegherà con noi. Altro messaggio al volo: le vittorie in trasferta sono il vero problema della stagione del Parma, solo una vittoria lontano dal Tardini, per salvarsi bisogna fare di più. Piccola pausa, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Ford Puma Hybrid è nuova fuori con linee ancora più dinamiche, è nuova dentro grazie alle dotazioni tecnologiche di ultima generazione, e ora è nuova anche l'offerta. Nuova Puma Hybrid è tua con anticipo zero e tasso zero. Incredibile, no? Scopri l'offerta su Ford.it. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci per la seconda parte di Palla in Tribuna. Parlavamo oggi anche al TG Sport, 12 TV Parma, dell'intervista della Gazzetta di Parma con Mandela Keita, che ha detto: siamo giovani ma abbiamo le qualità per salvarsi, e ha spiegato un po' le difficoltà iniziali, la fiducia però avuta dalla società, dai compagni e anche comunque da Fabio Pecchi, anche se ha detto che ora c'è più intensità, più coraggio, più voglia. Questo ha detto Mandela Keita. Allora abbiamo un altro ospite che, con, che è Stefano Brianti. Ciao Stefano.
Ciao, buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Di solito ci vediamo nello studio in diretta live, ma visto che insomma ieri siamo rimasti a riposo, ho subito bisogno del tuo conforto. Dopo mi fai la formazione per Verona dopo.
Vabbè, in anteprima.
Senti Stefano, dice, sei d'accordo Mandela Keita, ora vedo più intensità, più coraggio, più voglia da quando è arrivato Chivu. Le avverti anche tu nel Parma o insomma... è uno di quegli input che insomma un po' di circostanza
che si dicono, ma allora forse secondo me da un lato c'ha sicuramente ragione, perché comunque per certi versi Chivu ha dato un attimino di scossa, è tanto vero che i risultati non sono poi così negativi, ecco, sino adesso. Però forse lui lo dice anche perché con Pecchia che avesse questo grande spazio e questo feeling incredibile, di conseguenza secondo me insomma l'ha detto per due motivi: uno forse perché con Chivu ha più fiducia, gioca di più, e poi anche perché effettivamente Chivu, come caratterialmente si vede, che è un allenatore che dà input molto significativi dal punto di vista dell'attenzione, della grinta e queste cose qui.
Allora, si va verso Verona, una squadra che ha fatto 29 gol, 6 in meno del Parma, ne ha presi 58, 9 in più del Parma, però ha 29 punti, 4 in più del Parma. E una squadra che quando era arrivata al Tardini all'andata era data, non dico per spacciata, ma l'allenatore era dato...
Sì.
Addirittura non aveva diretto una seduta in settimana proprio sulla graticola, come
sì,
per
avevano
dire.
Fatto tipo una festa, adesso non mi ricordo se era per perché il compleanno del Verona, ma comunque non era stato invitato, cioè non era presente insomma.
Esatto, questo era il trend, e poi insomma dopo ha raddrizzato la classifica, non è al sicuro, è una squadra a mio avviso difficile da leggere perché è anche abbastanza imprevedibile, soprattutto una squadra che pareggiato solo due volte, ne ha perse 18, che sono tantissime come il Monza, però ne ha vinte 9, 4 in più del Parma.
Sì, è una squadra che o vince o perde, è una squadra vecchio stampo, secondo me, cioè nel senso, nonostante Zanetti sia un allenatore giovane, tutto sommato classificato come giochista, però in questo caso, quest'anno, ha improntato proprio una squadra che come dire, la classica squadra che si vuol salvare, e quindi non ha mezze misure, nel senso che non ha mezze misure, se va in vantaggio con un gol come quello di Duda, dopo poi diventa difficile fare i gol al Verona, no? Cioè non che diventa difficile perché ha subito anche dei gol, però è quella classica squadra che non molla mai, insomma, fino alla fine, sì. Da qui nascono i risultati che o vinci o perdi, perché sei sempre veramente sul pezzo, col coltello fra i denti, davvero corrono tantissimo, molto umili, cioè sia come tipo di gioco che come giocatori, però fanno della legna, insomma, si ritrovano poi più o meno, adesso non so se c'ha gli stessi punti del Com, una cosa del genere,
sì.
Quindi alla fine uno dice, però intanto loro...
C'è questa prosa attorno al Como che sicuramente è un progetto affascinante,
sì,
così, però poi...
Ma sì, cioè voglio dire, il Como, a parte che il Como no, si critica spesso il Parma con il fatto delle spese, cioè sicuramente il Como ha speso bene, per carità, però insomma ha speso tanto e... alcune partite sono state fatte molto bene, altre non bene, perché se ci ricordiamo l'andata, che forse era anche una squadra diversa, però il Parma, cioè, sicuramente meritava la vittoria col Como là, dove Bonni fece quel gol in stile Hernan Crespo e,
sì.
E poi comunque avevamo fondamentalmente dominato la partita, poi dopo avevamo fatto la solita pisciolata difensiva un po', però insomma, ecco, per dire, il Como, sì, bravissimi, innovativi, eccetera, però insomma non sono in zona UEFA, ecco.
Allora, qui c'è un messaggio, devo parafrasarlo perché le parole poi possono essere anche pesanti, insomma, che dopo 5 anni per questo ascoltatore, insomma, i problemi di Miaila si ripetono e il giudizio, insomma, è molto negativo. Allora, qui ci chiedono una proposta per il palinsesto di Luigi Tupama che riporteremo nelle serie adeguate. Ciao, dì al Brio di prepararsi in macchina per Verona, forza Parma. Sandro da Parma, questo è un tuo amico.
Sì, saluto.
Senti, ti leggo l'ultima formazione del Verona, perché poi è difficile azzeccare la formazione del Verona perché ha una rosa molto variegata. Ha giocato con 3 difensori centrali, Davidovic, Coppola e Ghilardi. Coppola credo che sia il più interessante, insomma, se ne ha parlato anche in ottica Parma per quanto riguarda il mercato, è un centrale interessante. Bradaric a sinistra e Ciacioa sulla destra, Duda e Niasse in mezzo al campo, una bella diga con anche un po' di qualità, soprattutto Duda, Suslov dietro a Sar e Mosquera. Ecco, questa è la formazione. Adesso ti chiedo però quale metteresti in campo del Parma invece.
Del Parma invece, è una squadra che drona pochissimo possesso palla ed è molto fallosa. Ho controllato le statistiche anch'io ed è quindi così. Però pensiamo a noi, come si suol dire, Parma col 4-3-3, Suzuki, poi Del Prato sulla destra, Valeri sulla sinistra, in mezzo Vogliacco e Valenti, e poi la mediana con Keita sulla destra, e dopo lì c'è da vedere se Somme recupera o non recupera, se no altrimenti è Estevez in mezzo, Bernabé mezzo sinistro, e Ondrejka sulla fascia destra.
Dopo me la spieghi.
Se la spiego perché sono rimasto fregato completamente da Mann, quindi, quindi Ondrejka, Bonny centrale, attaccante, Cancellieri sulla sinistra.
Ok, però hai messo uno di piede destro a destra, perché gli vuoi far fare qualche cross anche.
Sì, bravo, cioè ormai anche questa storia qua del... vabbè, semplificando, viene chiamato piede invertito, no? Cioè nel senso che uno che ha il piede forte deve giocare nella fascia dove ha il piede forte, se è un destro è destro, se è un sinistro è un sinistro, perché sei più veloce nella giocata, non devi muovere il corpo in un tal modo. Si è visto in Lovic, no? Quando è venuto su, messo a destra faceva una fatica incredibile.
Sì, mamma mia.
Si doveva girare ogni volta perché
infatti,
sei veramente...
avevamo scherzato Stefano perché diciamo adesso anche i terzini a piedi invertiti.
Sì, appunto, no, difatti questa qua è una roba che allora o sei veramente, perché secondo me nel calcio moderno c'è un po' di fraintendimento, cioè le cose che funzionano e che funzionano per, adesso lo dico dei nomi a caso, però Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, eccetera, eccetera. Cioè non è detto che funzionino in tutte le squadre, sia di pari livello, no? Cioè sia di pari blasone, e sia anche di quelle di terza categoria, no? Per dire. E quindi c'è, cioè, questa roba qua, no? Delle volte il piede, che no, giocare sul piede debole, fare il possesso palla nella area di rigore piccola tua, tutte queste robe qua che in un determinato contesto possono avere un senso. Sì. Se tu lo tramuti nel campo di Riccò, dove c'è la palla che rimbalza a 10 metri d'altezza, cioè diventa controcalcistica come soluzione, no?
Sì,
cioè,
sì.
Va contro il raziocinio che ti dice no, su questo campo qua, con questi giocatori, devo giocare per forza di cose in un altro modo. Mm-mm. Poi non è detto che se per caso incontri una squadra nettamente inferiore a te, puoi utilizzare anche quel tipo di soluzioni
certo.
Lì.
Certo. Però, no, ma guarda, mi fai venire in mente perché ho visto qualche partita, no, in questo weekend, con dei campi, sto weekend i campi erano disastrosi, chi non ha giocato sul sintetico. Però vedevo, insomma, sentivo anche gente a bordo campo che si aspettava giocate, tiri, su dei terreni di giochi improponibili, magari anche da dei ragazzini che vedono in televisione. Però poi dopo un conto è la teoria, no? Le mosse, tattiche, quelle robe lì. Poi dopo un conto è la pratica e gli ingredienti che devi mettere in tavola, nello specifico anche le qualità
Bravissimo,
questo a me vale un po' anche per il Parma, cioè se uno arriva dal week, dal fine, che fine settimana, no, dalla mezza settimana che ha visto la Champions e ha visto della gente andare 200 all'ora, sì. Dopo è diverso però quando devi giocare Parma, appunto Verona-Parma, ecco, dopo contano altri fattori.
Sì, bravissimo, difatti la prima cosa che ti insegnano è che uno deve fare con quello che ha a disposizione, cioè in ogni senso, sia come struttura che come rosa di giocatori, cioè inutile voler fare delle cose che, perché significa che tu non sei uno che trova soluzioni, perché se continuo a fare quella cosa lì in un contesto sbagliato non funziona, no? E quindi questo qua sta nella capacità dell'allenatore anche. Per esempio Nicola, quello del Cagliari, è specializzato in questa roba qui, cioè lui va in un contesto, vede che ci sono cinque difensori cagnacci, due centrocampisti che corrono, eccetera, lui appronta una formazione così e per ottenere quel risultato vitale per quelle squadre lì che è la salvezza. E quindi tanto di cappello a questi allenatori che, no? Poi dopo è logico che Nicola, se gli fai fare il salto di qualità, gli dice adesso alleni Milan, Juve, Inter, quello che vuoi, e dopo magari lì si trova in difficoltà perché deve rifare un'altra soluzione che è quella del fraseggio, quella del
dominare la partita o essere obbligato a vincere, insomma è un altro sport, no?
Sì.
E allora ci scriveva Fabrizio mentre tu facevi la formazione, ma non si può sdoganare Ondrejka? Guarda, vi siete letti nel pensiero o Fabrizio è un tuo, diciamo così, uno pseudonimo che utilizzi con un altro numero di telefono, sì. Cosa hai visto di buono di Ondrejka che ti ha fatto optare appunto per schierarlo, preferirlo a Manu o altri compagni?
Allora, vabbè, innanzitutto, cioè, purtroppo, e dico purtroppo veramente, cioè, Mann è in una situazione ormai già da diverso tempo che è abbastanza negativa e appannata, ma proprio per lui stesso, cioè si vede che è un giocatore, un ragazzo in estrema difficoltà, e quindi questo qua, cioè, già fa propendere per il fatto che sì. Anch'io nell'ultima formazione avevo cercato, no, come dire, la prova d'appello, vediamo, stringiamoci attorno anche a lui, sì. Il nostro, però niente. E Ondrejka però ho visto che sia nelle movenze e come tocca la palla, secondo me non è male, poi dopo ovvio che, però cioè, ce l'ha quel guizzo dove va…
Cioè non è il nuovo Tony Calvo.
o Frankie Garage anche. No.
Ci sono delle doti, hai visto delle doti, insomma.
Sì, ci sono, indubbiamente ci sono. Cioè, sono anche quelli gli acquisti che, no, vengono battezzati subito come negativissimi, non sono forti, ma, insomma, non si sa, sono sempre un po' delle scommesse, ovviamente, per un campionato, per un mercato di riparazione, forse, però si vede, si intravede che, insomma, le qualità ci sono, a me piace.
Allora, altri messaggi, poi dopo ci salutiamo. Questo è un discorso interessante che fa Alessandro. È inutile star qui a dire dove e quando faremo i punti salvezza. Tanto se ci dobbiamo salvare faremo i punti dove nessuno si aspetta di farli e non li faremo dove invece sarebbe scontato ottenerli. Sono 18 anni che vado allo stadio ed è sempre andata così, è vero. Questo è il bello di tifare Parma, è bello questo messaggio di Alessandro. Ma se uno mangia i piedi di maiale Lessi è meglio mangiarli anche invertiti, scrive Ale.
Quelli lì secondo me sono sempre buoni.
Sono sempre buoni. È quasi finita la stagione, ma se tira aria fresca si può ancora fare. Allora, questo è un messaggio del nostro amico Luca, che salutiamo. Vedrai, Luca, che ci incrociamo presto, spero. Ultima domanda, ti chiedo questa risposta al volo. Il fatto di giocare a lunedì a Verona e conoscere quindi i risultati delle altre può condizionare la partita?
Ma guarda, secondo me, riallacciandomi a quello che ha detto il nostro amico tifoso, cioè secondo me le tabelle nel calcio sono fatte per essere smontate e rimontate, cioè nel senso che può essere giusto e può essere controproducente. Secondo me a questo punto qua, quando tu fai una partita la devi vincere e basta, o comunque devi cercare di non perdere assolutamente, perché i troppi calcoli vengono fatti, secondo me, in sport dove sai che matematicamente tu vinci. Invece nel calcio, si è visto anche ieri sera, cioè fai un tempo che vince 3-0 l'altra squadra e fai un tempo che vinci 3-0 tu. Cioè, quindi è stato tutto il contrario di tutto in 97-98 minuti, no? Mm-hmm. Quindi star lì a dire... Allora, io sono perché, soprattutto alla fine, verso la fine del campionato, ci sono partite che contano, secondo me dovrebbero giocare tutte allo stesso orario, sì, lo stesso giorno, perché sennò veramente cioè, diventa anche difficile, poi dopo si vanno a instaurare quei no, dove la terz'ultima in classifica gli serve un punto, va contro la seconda o la prima perde perché ha già vinto e quindi era un po'. Sono cose che non sono bellissime, no? Quindi
sì.
Io direi che senza troppi calcoli, ma con tanto cuore, con tanta testa e energia, bisogna cercare di andare a Verona e veramente dar tutto, e poi dopo ovviamente il calcio è strano e si prende quello che... L'unica cosa che ti dico è che dopo viene il pinco, no? Viene il piccolini, l'infortunio di Mihail, sai che è una mia tematica che...
Sì.
Cioè, no, tempo passato venivano fatte, no, erano pionieristici, però i tempi di recupero erano sempre veramente brevissimi. Cioè, il problema storicamente era l'operazione, no?
Certo.
Quindi adesso non penso che un'operazione chirurgica a una caviglia, a una tibia, piuttosto che a una rotula, a un legamento, sia difficoltosa con tutta la tecnologia che abbiamo. Ma il tempo di recupero che dovrebbe essere minore, secondo me, rispetto ad anni fa. Invece, paradossalmente, prima che eri un pioniere perché tagliavi, ma sapevi ben poco, no? Però i tempi di recupero, anche grazie a preparatori, fisioterapisti, fisiatri, come c'erano allora, cioè, in 4-5 mesi questi qua andavano come delle schioppettate, cioè non dimentichiamoci tutti quelli che si sono rotti i legamenti anche più gravi, cioè hanno sempre ripreso a giocare, hanno fatto delle cose incredibili. Quindi, insomma,
adesso lo chiediamo al Pinco, chiediamo al Pinco. Stefano, grazie per essere stato con noi, ci vediamo presto.
Grazie Marco.
Ciao.
Forza Parma, ciao. Ciao.
Allora, questo è Roberto, il problema adesso possiamo dire tante cose, ma questa società ha commesso troppi errori che si fa fatica a capire, qui ci vuole un miracolo purtroppo, Roberto. Questo è primo, io credo che lo scorso anno i giocatori erano più tranquilli perché i risultati erano in linea con le attese, tutti gli anni dell'era Kraus, compreso quest'anno, i giocatori sono sotto stress e quindi più facilmente infortunabili. Ciao da primo. E secondo me è una teoria alla quale va vicino anche Vincenzo Pincolini, ma glielo chiediamo tra pochissimo e gli chiediamo anche da dove si collega, tra poco.
Palla in tribuna.
Alle Terme di Salsomaggiore puoi prevenire i malanni e rinforzare le tue difese immunitarie. Oggi più che mai è importante prendersi cura della salute. Da noi puoi farlo in tutta sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Terme di Salsomaggiore, bagni e fanghi termali per la tua salute. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385, www.termedisalsomaggiore.it.
Mazda CX-30 2025, il crossover ibrido di nuova generazione, ancora più efficiente e connesso. Solo a marzo, tuo da 25.300 euro con il super bonus Mazda e Mazda Advantage. Offerta valida fino al 31 marzo, annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A a Parma.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, palla in tribuna, la terza parte. Adesso per me è un piacere, anche per certi versi ovviamente, ma lo è sempre, ma oggi ancora di più un onore collegarmi con Vincenzo Pincolini. Ciao Pinco.
Ciao Marco, ti stavo ascoltando, cioè, sul computer ho detto solo qualche aspetto, sento cosa dicono, ecco.
Ma da dove ci ascolti?
Da Wembley, pensa com'è diverso. Io non sono un amante del mondo inglese assolutamente per tante cose, cioè ci vengo volentieri, ma siamo nello stesso hotel noi, Latvia, Lettonia e anche per dire l'Inghilterra.
Ah sì,
già da noi in Italia pensare, non so, che il Parma stesse nello stesso albergo del, non dico della Reggiana, ma anche con la Lazio, impossibile, vero o no? Cioè,
ma incredibile, quindi c'hai Bellingham e Kane nel tuo albergo?
Sì, ci hanno messo, noi siamo a un piano, loro sono a un altro, però con lo staff stamattina ci siamo salutati in reception, così, dove siamo usciti via come una normalità e siamo proprio a 50 metri da Wembley, ecco.
Bellissimo, bellissimo. Allora, ricordiamo perché, a che ora giocate, che partita si gioca per...
Giochiamo, allora, alle 20:45, ragazzi, Wembley è sold out per Inghilterra, Latvia, Lettonia, che per me è incredibile, quanto la gente qua viva, ma quel tipo di calcio lì, dove sono sicuramente qua ci sono meno ultras, meno esagerati, ma vanno allo stadio, parlavo con dei ragazzi, per vedere lo stadio, perché c'è un avvenimento che casomai oggi costa un po' di meno perché c'è la Lettonia, e così si trovano lì, c'è quella condivisione che a noi piacerebbe molto che subentrasse nella nostra cultura, che invece è fatta di sassi, di insulti, di eccetera, insomma, ecco, perché alla fine c'è anche il calcio ed è un modo bello per mettere insieme tanta gente.
Partita, vabbè, non stiamo a parlare più di tanto della partita, anche perché insomma...
Partita se... dove noi, cioè, usando uno slang, non vado oltre, ma insomma una paura dalla Madonna, perché sai, i giocatori, i nostri, che per dire questa generazione, poi partite così importanti, perché nelle qualificazioni avevano trovato gruppi diversi, però sai, c'è lo stupore di Wembley ieri, i nostri vanno dentro Wembley a fare le fotografie, Marco, Bellingham non le fa mica le fotografie,
no.
Poi però c'è la paura di prendere, non tanto di perdere, ma c'è il focus è di perdere dignitosamente, insomma, ecco.
L'imbarcato e Dario Siz, che ha fatto gol tra l'altro contro Andorra, se non
guarda,
sbaglio.
Guarda, Dario Siz, ogni tanto mando messaggi, mando report a Pederzoli, perché lo vedo assolutamente in crescita, è un ragazzo che mi incuriosisce, per dire, viene da un infortunio pesante anche lui, perché è stato 2 mesi a Bologna insieme a Alessandro Circati per recuperare, ha ripreso da poco, ha giocato facendo gol contro l'Andorra su un campo dove è difficile parlare di tecnica, perché era imbevuto da 4 o 5 giorni d'acqua a 1100 metri sul livello del mare, però è un ragazzo che ha una vitalità incredibile, c'ha senso del gol, c'ha molta voglia, è uno di quegli attaccanti lavoratori che alle squadre servono sempre.
Allora, qua un doppio messaggio per te da Davidone, che dice: che ricordi di Wembley, che tristezza non vedere più le due torri che non ci sono più, vecchi ricordi di Coppa Coppa che mi vedeva presente, ma Pinco con i suoi giocatori parla in inglese o in lettone?
I speak English, cioè, io l'inglese lo uso. Sai, ma tutti qua noi parliamo in inglese, Marco, poi siamo arrivati in Inghilterra e non comprendiamo l'inglese, cioè fra di noi ci capiamo benissimo, no? Però per dire, se loro non gli dici di parlare piano, io non ho quella preparazione, poi mia figlia mi insulta, mi sottolinea gli errori, però fanno fatica a farmi tacere, hai capito?
Sì. Pinco, senti, si è rifatto male Mihai, la prima, un ascoltatore... Riprendeva anche una teoria che avevi sostenuto, mi ricordo, l'anno scorso a Basport, e si riferma a Miela: quando le cose non vanno bene, per le statistiche ci sono più infortuni, è vero?
No, ma guarda, io l'ho sempre detto parlando con i medici, e adesso qualche medico incomincia, ma è normale, perché aumenta lo stress. Lo stress, allora, noi diventando anziano, Marco, divento olistico, no? Noi siamo 360 gradi, quindi se dormi male, se poi ti alleni male perché sei più stressato e casomai c'hai anche un po' meno cultura da quel punto di vista lì, per dire, sono tutti 360 gradi che vengono a essere tra i 20, tra i 10, e poi è più facile infortunarsi.
Ah, ecco, sì.
ci sono delle cose, se tu perdi una partita, l'altra, cioè due prestazioni uguali, in una partita persa e una partita vinta, se andiamo a fare le analisi, uno c'ha più sostanze, per dire, di fatica che vengono dallo stress mentale, il famoso CPK, che non quello che ha vinto. Mm. Quello che ha vinto probabilmente dorme meno ma dorme meglio, quello che ha perso dorme meno ma dorme peggio. Ma sai quanti campioni ci sono, quanti ottimi giocatori ci sono in Serie C o in Serie B, sì, che non hanno quella capacità di controllare queste sensazioni che poi incidono pesantemente anche nella performance.
Assolutamente, assolutamente. Pinco, alla luce di come sta andando in casa Parma, sia dell'avvicinamento in panchina, degli ultimi risultati, sei più o meno fiducioso sulla corsa salvezza del Parma rispetto a un mese fa?
Io sono sempre stato fiducioso, l'ho sempre detto. Io confido molto anche nelle difficoltà degli altri. Sì. E poi, intanto che queste settimane, con due pareggi in tre partite, mi sembra, per dire, non abbiamo mica peggiorato la situazione in classifica, ecco, perché gli altri o hanno fatto come noi o hanno fatto addirittura peggio, a parte la vittoria del Verona. Ed è chiaro che quella vittoria lì, con un Verona che ha fatto un salto e tu sei rimasto un po' lì, quella partita lì diventa un incrocio abbastanza difficile, anche se guai se dimentichiamo che casomai possiamo pareggiare lì o perdere, poi fare un punto con l'Inter.
Sì.
La strada è lunga fino in fondo, non sei mai legato solo a una partita, perché l'Empoli è inchiodato lì che non riesce a muoversi. E secondo me noi, poi qualcuno finalmente lo dovremo recuperare, come la condizione di Bernabé, noi dobbiamo solo che fare meglio. Quindi ci sono le altre squadre che sono anche loro in grande difficoltà. Secondo me la quota salvezza sarà abbastanza bassa. Anche andare avanti con i pareggi chiaramente muovi la classifica, è diventato un po' come la Serie B, dove dici muovi la classifica va sempre bene. Per dire, io spero che con un po' più di serenità che casomai l'allenatore può portare, l'allenatore nuovo qualcosa deve sempre portare, e da come ha lavorato all'Inter con i giovani me ne hanno sempre parlato bene, è una persona che sicuramente non esaspera determinati toni, in questo momento è molto importante. I giocatori io li vedo più forti di quello che fanno vedere la domenica, ecco. Quindi anche lì prima o poi un poco di ripresa, anche se vedi che quelli che incerti dal punto di vista temperamentale, e facciamo i nomi, per dire i due rumeni, cioè quando incomincia la rumba non ce li hai mai, allora, perché probabilmente il loro livello è quello, non c'è niente da fare.
Sì.
Mi piace Pellegrino.
Ti piace? Titolare? C'è anche Bonny che è tornato a far gol, chi far giocare? Tutti e due, uno alla volta?
Ma sai, intanto per dire adesso con i cinque cambi è importante anche avere dei giocatori bravi in panchina, perché ci sono delle squadre che con i cambi, degli allenatori con i cambi adesso cambiano la partita, e quindi no, devi averne anche in panchina. In determinate situazioni sicuramente Bonny, che sta bene, io non lo vedo mai come un grande goleador, ma è uno di quei giocatori, io ci scommetto che se tu chiedi ai suoi compagni vorrebbero sempre che giocasse, perché lui aiuta tutti, lui è molto generoso, si dà da fare, per dire. Io lo vedo un po' alla Mandzukic, no? Quando tocca una palla di testa, la spizza, va contro, fa i contrasti. Cioè sono giocatori che in questi momenti, anche perché lui si è sempre dimostrato di temperamento nelle partite, quindi sono molto importanti.
Pinco, grazie, un in bocca al lupo gigantesco, ma soprattutto tante invidia per la tua serata.
Un abbraccio a tutti, è sempre un piacere, ciao Marco.
Ciao, era Vincenzo Pincolini da Wembley, noi ci fermiamo qui, grazie Simonetta per avermi guidato anche quest'oggi. Contro il Verona sarà la partita numero 1000 del Parma in Serie A, bisogna vincere assolutamente, Luigi da Parma. E mentre Davidone, giusto, Pinco, oggi come oggi guardo molto di più le altre, perché col Parma è sempre un terno all'otto. Grazie a tutti per averci iscritto, seguito. Quest'oggi torniamo anche domani con Palla in Tribuna. Ciao.